tempo dello spirito. Un programma di spiritualità evangelica. A cura di Luisa Nitti, Gael Kurtens e Paolo Tognina.
Buona domenica da Luisa Nitti, ben ritrovati.
Buongiorno a chi è in ascolto, anche da Paolo Tognina, con voi per una nuova puntata di Tempo dello Spirito.
C'è una festa, tutto è pronto, ma gli invitati, uno dopo l'altro, trovano una scusa per non presentarsi.
È l'inizio di una parabola di Gesù che parla del regno di Dio. Come finirà la vicenda? Una festa fallita o una sorpresa più grande?
Ci racconterà tutto fra un attimo il pastore Lorenzo Scornajenchi nella sua meditazione biblica.
E poi l'ascolto musicale questa mattina ci porta in un mitico giardino dei giochi dell'infanzia. Ascolteremo infatti Strawberry Fields Forever, un classico dei Beatles.
E poi ancora per la rubrica Tempo Presente sarà nostro ospite il professore Emidio Campi. Con lui parliamo del riformatore Ulrich Zwingli.
E per chiudere la puntata uno sguardo alla stampa, la rubrica che presenta articoli e riflessioni da testate protestanti.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Una festa che non può fallire. E questo è il cuore del messaggio biblico che ascoltiamo questa mattina con noi il pastore Lorenzo Scornajenchi.
Ma prima la lettura del testo biblico, tratto dall'Evangelo di Luca, al capitolo 14. La lettura è affidata alla voce di Natascia Gamba.
Un uomo preparò una gran cena e invitò molti. All'ora di cena mandò il suo servo a dire agli invitati: «Venite, perché tutto è già pronto». Tutti insieme cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: «Ho comprato un campo e ho necessità di andarlo a vedere». Un altro disse: «Ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli». E un altro: «Ho preso moglie e perciò non posso venire». Il servo riferì queste cose al padrone, che si adirò e disse: «Va per le piazze e per le vie della città e conduci qui poveri, storpi, ciechi e zoppi. Perché io vi dico che nessuno di quegli uomini che erano stati invitati assaggerà la mia cena».
La festa di Dio è qui per voi e non può fallire. Chi c'è, c'è, e chi non c'è, ci ripensi. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, buongiorno e buona domenica. La particolarità della parabola che abbiamo letto è che l'annuncio dell'Evangelo, la comunione con Dio, è paragonata a un invito a pranzo, che, non sappiamo per quale motivo, agli interessati risulta scomodo e poco gradito e suscita quindi la reazione poc'anzi descritta di riuscire a escogitare una scusa per non partecipare. La prima parte della parabola è dedicata a descrivere la disinvoltura con la quale gli invitati rispondono e si scusano di non poter partecipare al banchetto. Le scuse arrivano proprio all'ultimo momento, nel punto in cui non è più possibile rimandare l'evento, quando appunto i servi mandano a dire: «Venite, perché tutto è pronto». Una cosa è certa, il nostro pensiero si ferma a questo rifiuto. Tutte le nostre discussioni e riflessioni sulla inattualità dell'Evangelo nel nostro tempo, tutte le nostre ammissioni aperte o celate, dimostrano che abbiamo un grande timore di un rifiuto totale che manderebbe in aria la festa. C'è un errore in questo ragionamento, e l'errore consiste proprio nel fatto che noi ci fermiamo alla prima parte della parabola. Al posto dell'uomo che organizza il convito, avremmo fatto di tutto, avremmo pregato gli invitati, avremmo spostato l'orario del convito, variato il menu, avremmo trasformato tutto in un brunch, e facendo così avremmo ammesso di essere in una posizione di debolezza e di inutilità. Insomma, avremmo svenduto quel convito, suscitando ancora più un senso di rifiuto da parte degli invitati. L'uomo della parabola invece, pur adirandosi, non casca nel ricatto di un rifiuto e decide di fare una mossa inaspettata, nella quale, a mio giudizio, si nasconde il senso profondo della parabola. Decide di invitare all'ultimo momento le persone che sono per le strade, i poveri, i ciechi, gli zoppi, gli storpi, insomma, le persone impresentabili, le persone che nessuno inviterebbe ad un banchetto. Anziché annullare il convito, il pranzo, per mancanza di partecipanti, l'uomo della parabola lo conferma e lo estende al maggior numero possibile di persone. Anziché restringere il tutto a un gruppo di fedelissimi, la grandezza dell'uomo della parabola consiste nel rivolgere l'invito a molti altri. La grazia di Dio non si rivolge a un gruppo scelto di religiosi che poi puntualmente non partecipano, ma si rivolge a tutti e dopo aver accolto il più possibile c'è ancora posto. Chi sono gli zoppi, gli storpi, i ciechi? Non siamo tutti noi di fronte alla grazia di Dio, zoppi, storpi, ciechi. Il centro di questa parabola sta proprio nella decisione di coinvolgere tutti, nel superare le convenzioni e invitare proprio coloro che non si inviterebbero mai. Dobbiamo imparare molto da questa parabola, dobbiamo imparare che la nostra predicazione non è una continua riflessione sulla possibilità del rifiuto, ma si basa su quell'invito ai vicoli, ai crocicchi, sul fatto che all'invito di Dio accorrono in molti e c'è ancora posto. La grazia di Dio è più grande dei nostri ragionamenti moderni, è più imprevedibile delle nostre previsioni oscure e preoccupate. Let me take you down.
John Lennon sarebbe felice di sapere che hanno aperto al pubblico i giardini di Strawberry Field a Liverpool, quei giardini resi immortali da questo classico dei Beatles. La notizia, tra l'altro, è di pochi giorni fa.
Si tratta di una proprietà dell'Esercito della Salvezza, giardino ai cui margini John Lennon aveva l'abitudine, a quanto pare, di giocare da bambino. E che diviene adesso una vera e propria attrazione turistica con tanto di mostra interattiva sui Beatles.
Ma a questo punto ci domandiamo di cosa parla questo pezzo enigmatico, musicalmente raffinato, a cui Lennon iniziò a lavorare nel 1966 e che fu inciso un anno dopo.
La nostalgia per un posto dell'infanzia, un luogo di benessere spirituale che torna alla memoria, oppure forse la follia surreale di un brano psichedelico, come molti interpreti hanno detto nel corso degli anni. È facile vivere con gli occhi chiusi, dice la canzone, senza capire ciò che vedi, diventa difficile essere qualcuno.
Nostalgia, disorientamento, lacerazione interiore. Lennon sembra qui in ricerca di un luogo fisico lontano nel tempo, o forse più ancora di un luogo interiore, una dimensione che possa tenere lontano l'angoscia.
Lascia che ti accompagni perché sto andando a Strawberry Fields. Niente è reale, Strawberry Fields per sempre. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is.
Mentre il giardino di cui cantano i Beatles forse era irreale, per il riformatore Ulrich Zwingli il mondo era molto ma molto reale e bisognava agire in questo mondo. Siamo nella Zurigo del 1519 quando il riformatore avvia la sua opera di rinnovamento religioso e civile.
Il regno di Dio, sosteneva il riformatore, non è un'idea, ma è una forza reale che agisce anche nella società e nella politica.
Tempo presente. Dentro l'attualità.
E nostro ospite questa mattina è Emidio Campi, docente emerito di storia della Chiesa e già direttore dell'Istituto di Storia della Riforma Svizzera presso l'Università di Zurigo. Con Emidio Campi parliamo del riformatore Zwingli, un personaggio complesso che ha determinato l'avvio della riforma protestante nel nostro paese.
Una riforma religiosa, sociale e politica. 500 anni fa Ulrich Zwingli giunge a Zurigo come parroco del Grossmünster. Intende riformare la chiesa ma anche la società. In pochi anni la città sulla Limmat aderisce ai principi della riforma protestante. Per gli storici, Zwingli è un personaggio complesso, uomo di fede ma anche di azione, è stato detto molto spesso. Ma andando più a fondo, Zwingli era un colto teologo, studioso, traduttore della Bibbia e conoscitore del pensiero umanistico. Mise insieme un gruppo di studiosi, alcuni dei maggiori in Europa, e con loro tradusse la Bibbia in tedesco. Era la prima volta. Di queste molteplici facce del riformatore di Zurigo parliamo con Emidio Campi, professore emerito di storia della Chiesa. Lo abbiamo incontrato a Lugano in occasione di una settimana intensiva di studio che la facoltà teologica di Lugano ha dedicato al riformatore.
Zwingli è stato un uomo di studio innanzitutto. Lo sappiamo adesso perché abbiamo pubblicato i commentari che lui ha scritto sul Nuovo Testamento. Ci rendiamo conto che è un gran filologo, che è un esperto esegeta. Non è solo l'uomo che porta avanti le sue battaglie nella società.
Una personalità intellettuale complessa, quindi, la sua azione di riforma sociale e politica si salda con la sua profonda consapevolezza di fede. Professor Campi, come convivono questi due aspetti?
In fondo Zwingli si può riassumere in una frase, se vuoi. Il regno di Dio è anche esterno. Cioè, il regno di Dio non è un'utopia platonica di un mondo nuovo, di una società nuova, ma è la dimensione dell'amore di Dio che si esprime anche all'interno della società. E il suo ideale è un anelito verso un punto di incontro tra la giustizia di Dio e la giustizia umana, una giustizia umana che ha la sua legittimità e va rispettata nella sua laicità, ma che deve anche sapersi sottomettere ad un'istanza superiore laddove necessario. E quindi questa dialettica tra la giustizia di Dio e la giustizia umana.
Professore Emidio Campi, come va maneggiata oggi questa intuizione di Zwingli, questa dialettica delicata fra la giustizia di Dio e quella fallibile degli esseri umani?
Questa tesi naturalmente deve essere presa con grande attenzione, perché noi non viviamo più in una società teocratica come poteva essere la Zurigo del Cinquecento. Ci rendiamo perfettamente conto della legittimità della laicità della giustizia. E la rispettiamo e la desideriamo, però sappiamo benissimo che la giustizia umana non significa di per sé giustizia con la G maiuscola. Giustizia è qualcosa di altro, di diverso. Ci deve essere un'istanza superiore per riconoscere ciò che è bene e ciò che è male.
Un'istanza superiore che può portare a fare scelte radicali.
Ci rendiamo sempre più conto, anche nella nostra società, che sono dei casi in cui l'obbedienza alla giustizia civile non significa necessariamente obbedienza, anzi forse è necessaria la disobbedienza in alcuni casi. Zwingli, in questo, io mi sembra di intravedere la sua attualità, ha colto questo punto e lui parla di una dialettica nella misura in cui è possibile, dice Zwingli, usa proprio questa espressione, nella misura in cui è possibile, questo c'è un punto di convergenza tra la giustizia divina e la giustizia umana. Questo significa una maggiore libertà del credente di non temere, di non obbedire alla scrittura, dove c'è scritto tra l'altro anche sì, sottomesso all'autorità costituita, e letta in maniera molto tradizionale può diventare pericolosa in alcuni casi. Bisogna essere consapevoli che disobbedire alla giustizia umana significa anche incorrere in sanzioni, significa essere perseguitati, può significare il martirio addirittura per arrivare al caso limite, per cui è una dialettica che deve stare costantemente in movimento e mai andare da una parte o dall'altra.
Fino a che punto il protestantesimo contemporaneo ha assorbito e fatto propria questa impostazione del riformatore Zwingli?
Senza andare tanto lontano, insomma, pensiamo nella lotta contro l'apartheid in Sudafrica. Questo tema era ricorrente perché non dimentichiamo che i razzisti bianchi del Sudafrica erano riformati e la resistenza è stata fatta anche in nome di questa dialettica tra giustizia divina e giustizia umana.
In chiusura di questa intervista con il professor Emidio Campi vogliamo ricordarvi che è possibile riascoltare o scaricare Tempo dello Spirito collegandosi al sito della RSI nella pagina dedicata alla nostra trasmissione.
Visto e letto. Uno sguardo alla stampa.
È il momento adesso della nostra breve rassegna stampa. Ogni settimana una selezione di articoli tratti da testate evangeliche. Di che cosa parliamo, Paolo, in apertura questa mattina?
Innanzitutto parliamo del numero di settembre di Reformiert, il mensile delle chiese evangeliche riformate della Svizzera tedesca, che dedica la prima pagina nell'edizione del cantone Zurigo al tema della protezione delle vittime di violenze sessuali. In particolare l'accento in questo articolo è posto sulle donne straniere accolte come richiedenti l'asilo che sono vittime della tratta di esseri umani e sul fatto che in Svizzera hanno diritto ad essere aiutate solo donne che hanno subito le violenze nel nostro paese. Se gli stupri o altre aggressioni sono avvenute all'estero, non è previsto per loro nessun sostegno. L'ufficio zurighese Frauenhandel und Frauenmigration tratta delle donne e migrazione al femminile, con sede appunto a Zurigo, ha lanciato ora un progetto per sostenere quelle donne. L'articolo di Reformiert informa che in mancanza di risposte da parte delle autorità, le chiese cattolica e riformata di Zurigo hanno deciso di sostenere il progetto sull'arco di 3 anni fino al 2021, versando ciascuna 750.000 franchi. Doro Winkler, responsabile dell'ufficio Frauenhandel und Frauenmigration, citata nell'articolo di Reformiert, si dice ovviamente molto contenta dell'aiuto offerto dalle chiese, che in questo caso tappano un buco lasciato dalla politica, ma auspica che a breve la Confederazione e il Cantone di Zurigo intervengano con una soluzione. Dall'inizio dell'anno sono una 50 le donne aiutate a Zurigo nell'ambito del progetto di aiuto alle vittime della tratta di esseri umani. L'articolo, mi pare giusto ricordarlo, può essere letto sul sito del mensile reformiert.info e anche Voce Evangelica Online dedica spazio a questa tematica con un approfondimento.
E passiamo adesso invece al settimanale delle chiese protestanti francesi Reform, che dedica nel numero del 12 settembre un'intervista a Christian Krieger, presidente della CEC, la conferenza delle chiese europee. E dunque il tema dell'intervista è la recente conferenza di pace che si è tenuta a Parigi dal 10 al 12 settembre, in occasione del centenario del Trattato di pace di Versailles, stipulato al termine della Prima Guerra Mondiale. Rappresentanti delle chiese di tutta l'Europa hanno riflettuto sulle lezioni che possono essere imparate dalla storia. In particolare, il giornale Reform ha chiesto al pastore Krieger quale possa essere oggi il ruolo delle chiese per promuovere la pace in Europa. Chiara e precisa è stata la risposta di Krieger, che, cito traducendo, una delle minacce che noi osserviamo nei paesi europei è la logica del ripiegamento su se stessi e del ritiro dal progetto europeo. Molte voci si levano oggi per criticare l'Europa. Il primato accordato alla crescita economica mette in forse la sopravvivenza del progetto sul piano sociale e ambientale. La fiducia, prosegue Krieger, sta venendo meno, la moltiplicazione dei poteri populisti e il disfacimento dei partiti che strutturavano il dibattito politico costituiscono una reale minaccia. Krieger conclude affermando che le chiese, in quanto organismi che sono presenti con ramificazioni in tutta la società, devono sforzarsi di comprendere, di ascoltare le persone, ma anche di opporsi ai nazionalismi riemergenti per affermare dinamiche di trasformazione e edificazione. Questa intervista completa si trova in italiano a partire da oggi sul sito voceevangelica.ch.
E terminiamo con un contributo di tipo culturale pubblicato nel numero di settembre della rivista protestante svizzero-tedesca Bref. La copertina della rivista è dedicata a Giuda Superstar e rimanda a un articolo in cui si parla dei preparativi in corso in Baviera più precisamente ad Oberammergau, per la messa in scena della celebre Passione. Ogni 10 anni, e questo da oltre 4 secoli, il villaggio nella Germania meridionale si anima per la realizzazione di una straordinaria opera teatrale che racconta l'epilogo della vita terrena di Gesù. La prossima edizione dei Passionsspiele di Oberammergau avrà luogo nel 2020. Questa edizione si caratterizzerà tra l'altro per una sorpresa. Per la prima volta uno dei protagonisti sarà di fede musulmana. Si tratta del giovane attore turco Cengiz Görür, il quale vestirà i panni di Giuda.
Di Giuda, certo Paolo, non gli è andata proprio bene, bisogna dire.
No, non gli hanno dato il ruolo più simpatico in questa rappresentazione. Vabbè, sarà per la prossima volta. La scelta, tra l'altro, non è casuale. La Passione di Oberammergau non parla solo della vicenda di Gesù, ma si interroga in chiave moderna anche sulle questioni dell'incontro tra i popoli e dell'integrazione degli stranieri.
Invitiamo a visitare il sito internet vocevangelica.ch, dove troverete interviste, approfondimenti e tutti gli appuntamenti delle chiese riformate di lingua italiana. Prima di chiudere la puntata, vogliamo segnalare un appuntamento interessante che si tiene a Bellinzona il prossimo sabato, il 28 settembre alle 18.
I 40 anni di Botteghe del Mondo, un'iniziativa sostenuta fin da principio dalle chiese cristiane in Svizzera, sensibili nei confronti delle tematiche legate ai paesi in via di sviluppo. Per segnare questo anniversario si svolge una serata sul commercio equo solidale presso il Cinema Forum di Bellinzona. Durante la serata ci sarà la proiezione del film Fair Traders del regista Nino Iacusso. Ne parliamo questa mattina al telefono con Daniela Sgarbi, coordinatrice delle Botteghe del Mondo della Svizzera italiana.
Buongiorno signora Daniela Sgarbi, le do il benvenuto a Tempo dello Spirito.
E buongiorno a tutti voi radioascoltatori.
In che modo si svolgerà la serata di sabato prossimo, il 28 settembre a Bellinzona? Che cosa proponete?
Beh, sabato 28 settembre noi avremo il piacere di presentare il primo di 2 eventi che organizziamo per sottolineare il 40° di attività delle Botteghe del Mondo nella Svizzera italiana. L'appuntamento che vi proponiamo è a Bellinzona, al Cinema Forum, dalle 18. Iniziamo con la presentazione del film e della serata, poi la presentazione sarà seguita da un momento di discussione con il regista Nino Iacusso, che sarà presente in sala. Alla fine del film poi ci ritroveremo per un momento di festa all'insegna dell'equità e della sostenibilità nella vicina Casa del Popolo.
Diceva dunque che presenterete questo film documentario del regista Nino Iacusso, ma di che cosa tratta in particolare?
Ecco, questo documentario racconta 3 percorsi di 3 persone che hanno sperimentato, hanno cercato di provare con fatica, ma anche direi con successo, delle strade alternative. Uno è un imprenditore svizzero, Patrick Oman, un affermato imprenditore del settore in tessile, che 20 anni fa ha cominciato a collaborare con 2 progetti di produzione di cotone biologico in India e in Tanzania, e questo già 20 anni fa. Poi la seconda storia racconta di Claudia Zimmermann, una donna che lascia un lavoro sicuro in città e investe tutto il suo fondo di pensione nell'apertura di un negozio di prodotti bio nel Mittelland in Svizzera. E si tratta di una regione che, come altre oggi, si vedono segnate dal declino del commercio a dettaglio, dalla perdita delle strutture di villaggio, quindi un compito non facile, un po' come quello di Sina Trinkwalder, una signora tedesca, attiva in precedenza come inserzionista di successo, che una 10 anni fa apre un'azienda tessile nel bel mezzo della città di Augusta e dà lavoro a persone che non hanno più la possibilità di lavorare sul mercato del lavoro fino al pensionamento. Oggi Sina gestisce questa azienda di successo con 150 dipendenti e realizzano prodotti riciclati innovativi per i marchi più affermati.
Dunque mi sembra che questo documentario sia un'occasione importante per riflettere su modelli economici alternativi. Ma l'occasione di questa serata, abbiamo detto, sono i 40 anni di attività delle botteghe nel mondo. di fronte ai grandi problemi globali che riguardano appunto le disparità economiche o i modelli di sviluppo non più sostenibili, quale ruolo ha una realtà come la vostra? Ci sono dei gesti quotidiani importanti che possono aiutare, secondo lei?
Ma sì, le Botteghe del Mondo sono nate 40 anni fa, appunto, proprio nel momento in cui si iniziava a rendersi conto degli squilibri che erano portati dal commercio mondiale, in particolare gli squilibri tra il nord e il sud del mondo. A tutt'oggi le Botteghe del Mondo, a nostro avviso, rimangono necessarie. Dà la possibilità veramente a chi si sente di poter dare un proprio contributo con piccoli gesti quotidiani. Io posso bere un caffè la mattina e sto già cambiando il mondo.
Prima di salutarla, signora Sgarbi, ricordo brevemente che l'appuntamento è per sabato 28 settembre, il prossimo sabato, alle ore 18, presso il Cinema Forum a Bellinzona. Grazie signora Daniela Sgarbi e arrivederci.
Ah, grazie e arrivederci a tutti.
Ebbene, siamo in chiusura della puntata. Con noi in studio oggi ha lavorato il tecnico Luca Pelli, che ringraziamo per il suo lavoro.
Tempo dello Spirito torna fra una settimana. Da Luisa Nitti e Paolo Tognina, buona domenica.